Allora, vi chiederei di aprire le vostre Bibbie, l'Antico Testamento, leggiamo il Salmo 90, e questo Salmo è stato titolato La brevità della vita umana, se pensiamo anche alla morte del nostro caro Flavio, diciamo, ci rendiamo conto quanto questo sia vero. Sulla quale l'autore riflette. E noi vogliamo riflettere insieme, a partire da questa parola, per essere uomini, donne, sapienti nel contare i giorni e gli anni nella grazia di colui che non ha età. Ecco, questo è un po' il tema di questa mattina. E la parola del Signore dice così. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo, ritornate, figli degli uomini. Perché 1000 anni sono ai tuoi occhi come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena. Sono come un sogno, sono come l'ombra, come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è sfalciata e inaridisce. Perché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come in un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare saggezza e per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore. Fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazioni. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai tuoi figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra noi. E rendi stabile l'opera delle nostre mani, sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. È un salmo molto ricco, evidentemente noi non svisceremo tutti gli aspetti, concentreremo la nostra attenzione solo su alcuni versetti per sviluppare, se vogliamo, questa riflessione sapiente nel contare i giorni e gli anni nella grazia di colui che non ha età. Credo che ognuno di noi, per ognuno di noi è naturale, come dire, contare i propri giorni o i propri anni. Come minimo lo facciamo una volta all'anno, quando compiamo gli anni o lo festeggiamo con i nostri cari, con i nostri amici. Altre volte siamo in qualche misura costretti, quando qualcuno ci chiede quanti anni hai, anche se abbiamo la tendenza al ribasso, ma non voler mai dire quanti anni effettivamente abbiamo. Poi si dice perfino che alle donne non bisogna mai chiederlo, non si sa perché. Altre volte siamo in qualche misura portati a ricordare i nostri anni quando siamo in un ufficio e c'è da compilare un modulo, una richiesta da farsi e all'interno di questi moduli appare inevitabile il dover scrivere la nostra data di nascita. Ecco, sono tutti momenti, diciamo, che in qualche misura come uomini siamo portati, come donne, a ricordare la nostra età. Certamente è più facile, come dire, contare gli anni piuttosto che i giorni, anche se non sarebbe difficile fare il conteggio dei giorni. Oggi, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, una volta c'era la calcolatrice, adesso abbiamo i cellulari che sono ancora più veloci, e sarebbe semplice. Io potrei dirvi che il 7 marzo prossimo compio i miei 63 anni e all'incirca corrispondono a 22.995 giorni, giorno più, giorno meno, considerato gli anni bisestivi. E ognuno di noi potrebbe fare questo semplice conteggio. Se volessimo prendere ad esempio il nostro fratello più giovane tra di noi, che ha già compiuto i suoi primi 94 anni, l'ottobre scorso, i suoi giorni sono di 34.310 giorni, questo a ottobre ovviamente. Ecco, la domanda però è questa: se nel contare gli anni e i giorni noi rapportiamo, ci riconduciamo la nostra vita in questo conteggio con senso di gratitudine, come dire, a colui che ce ne fa dono, colui che non ha età. Se pensiamo che la vita sia la nostra e che in qualche misura abbiamo la libertà di viverla come vogliamo, se ringraziamo Dio per gli anni che ci dà, abbiamo cantato che tanto nella sofferenza che nella gioia Lui rimane il Signore, ma è vero per noi tutto questo? Che noi lo riconosciamo o no, i giorni della nostra vita sono un dono della sua inesauribile grazia, e che nulla ci è dovuto, e se ce li dà, scusate, è solo per sua grazia. Ecco, la predicazione di questa mattina vuole portarci a riflettere proprio sull'importanza della vita in relazione a questo Dio, questo solo Dio che ce ne fa dono, il quale è l'unico che non ha età. E credo che il senso delle parole di questo Salmo che abbiamo letto assumano maggiore valore anche per noi se ricordiamo a chi ne è attribuita la paternità. Agostino di Ippona, introducendosi a commentare il Salmo 90, dice questo: per mezzo di questo uomo di Dio, il Signore diede la legge al suo popolo. Per mezzo suo lo liberò dalla schiavitù e lo guidò per 40 anni nel deserto. Mosè dunque fu ministro del Vecchio Testamento e anche profeta del Nuovo. Poiché tutte queste cose accadevano in mezzo a loro con un valore simbolico, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 10:11, ma sono state scritte per correggere noi, a cui è toccato di vivere negli ultimi tempi. Allora, contare gli anni, i giorni, nella grazia di colui che non ha età, in primo luogo deve portarci ad essere uomini di Dio. Il Salmo è attribuito proprio con questo a Mosè, uomo di Dio, abbiamo letto versetto 1. Questo titolo, diciamo, onorifico, se possiamo dire così, di Mosè, uomo di Dio, gli è stato attribuito solo due volte nell'Antico Testamento. La prima, quando ormai prossimo, come dire, alla conclusione dei suoi anni, Mosè benedisse singolarmente le 12 tribù di Israele, i capi di Israele. Questo potete leggerlo in Deuteronomio capitolo 33, dal versetto 1 in avanti. E in quella circostanza di benedizione Mosè ricordò la fedeltà del Signore nel corso della loro vita, sia, se volete, dei 400 e passa anni di schiavitù in Egitto, che dei 40 anni dopo l'uscita dall'Egitto trascorsi nel deserto, nella prospettiva, diciamo, della terra promessa. E la seconda volta, questo titolo onorifico, lo ritroviamo nel libro di Giosuè, quando Caleb, insieme ai figli di Giuda, ricordarono proprio a Giosuè la promessa del Signore, di Yahweh, che aveva fatto a Mosè, uomo di Dio, a proposito della spartizione del territorio e quello che aspettava a Caleb e alla sua famiglia. Questo lo leggete Giosuè capitolo 14, versetto 6. Ecco, quello che è interessante, diciamo, notare è che gli uomini di Dio amano ricondurre sempre la loro vita e quella del popolo a Dio, alla gloria del loro Dio, del loro Signore. Gli uomini di Dio non sono alla ricerca di affermazioni di se stessi, ma della gloria del loro Signore. E nel farlo sanno, come dire, riconoscere il privilegio e la grazia di essere stati chiamati anche ad avere un ruolo, se volete, importante nel popolo di Dio, ma a servirlo, a servire Dio e a servire il popolo, a farlo insieme, come ci è stato anche ricordato questa mattina, e non ad asservire il popolo e a servire Dio. E oggi accade molto spesso questo, che degli uomini di Dio vogliono asservire Dio e asservire il popolo. Allora chiediamoci, coloro che ci osservano, fratelli, sorelle, amici, che guardano il nostro operato, possono definirci, hanno gli elementi per definirci uomini di Dio, donne di Dio? In secondo luogo, contare i giorni e gli anni, diciamo, nella grazia di colui che non ha età, deve a questa seconda ricaduta per esaltare e confermare e confessare. Quindi essere uomini di Dio, ma per esaltare e confessare. Tutto il Salmo, pur essendo sostanzialmente una preghiera dell'uomo di Dio Mosè, si apre come dire, con una dossologia, una esaltazione del Signore, alla gloria del Signore. Una dossologia arricchita da due espressioni di autentica fede nel Signore. Vi è sia un'esaltazione del Signore ed una consolazione di colui che esalta, perché si è affidato al Signore e in Lui ha trovato il proprio rifugio, no? Tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Ma poi c'è anche quest'altro elemento di confessione, di fede, potremmo dire teologica, circa l'eterna esistenza di colui che al versetto 2 è definito tu sei Dio. Indicando così che Dio, il Signore, non ha iniziato ad essere Dio dal momento che un uomo lo ha riconosciuto tale o gli abbia attribuito il titolo divino. E l'autore ben lo chiarisce, proprio per sgombrare il campo, come dire, da possibili fraintendimenti sulla persona di Dio. Perché lo dice, prima che i monti fossero nati, e che tu avessi formato la terra e l'universo intero, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. E questo dire tu sei Dio al presente indica che Dio non ha mai smesso di essere Dio e mai smetterà. Egli è l'eterno Dio presente. Questa è una vera, autentica confessione di fede di chi crede in Dio, che non è messa in discussione in nessuna circostanza, in nessuna situazione di sofferenza, di malattia, di assenza di lavoro, di problematiche familiari. Dio rimane Dio e vuole rimanere Dio per noi e per la nostra vita. Quindi il Dio in cui Mosè ha trovato rifugio e a cui innalza la sua preghiera e celebrazione non è solo Dio dall'eternità, cioè senza inizio di giorni, e per l'eternità senza fine di giorni. Non è solo questo. Mosè dice che è anche il Dio creatore che ha dato inizio ad ogni cosa creata, compreso, come dire, lo scandire del tempo e degli anni dei mortali, quali noi siamo, delle sue creature. Pertanto la sua confessione, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età o di generazione in generazione, come riporta la nuova versione di Diodati, assume un grande valore di celebrazione di Dio e di fiduciosa speranza sia per il presente che per il futuro. Cioè questa confessione sta dicendo che la mia vita è sempre e sarà sempre nelle mani del Signore. Infatti solo chi non ha età può prendersi cura di coloro la cui età non è che una goccia all'interno dell'oceano dell'eternità. Del resto Mosè stesso chiarisce che i suoi anni sono solo una goccia in rapporto a colui il quale i 1000 anni sono come un giorno di ieri che è passato o come un turno di guardia di notte, al versetto 4. E aggiunge anche questa considerazione che noi dovremmo fare continuamente, se vogliamo, proprio per sottolineare la nostra fragilità e sottolineare che i giorni che ci sono dati fanno parte di questa grazia che Dio ci dona. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, poi più forti a 80 anni, potremmo dire 94, abbiamo coscienza anche di chi ne ha più di 100, pensiamo alla sorella, la madre del nostro fratello Pietro Bolognesi, 101 anni. Ma tutto questo, dice l'autore, quel che ne fa l'orgoglio non è che un travaglio, è vanità. Cioè possiamo anche essere orgogliosi dei nostri tanti anni, ma tutti questi anni sono un travaglio, è una vanità. Se noi non riconduciamo questi anni a Dio, alla sua grazia, alla sua gloria. Perché, dice l'autore? Perché passano presto. Noi diremo 94 anni sono tanti, 100 anni sono tanti, ma passano presto. Che cosa sono di fronte all'eternità? E allora questo significa, cari giovani, cari amici, fratelli, sorelle, che noi dobbiamo interrogarci sui nostri anni, su come viviamo questi anni, come li gestiamo. Perché presto o tardi, dice l'autore, i nostri anni volano via, via. E oggi ne abbiamo, come dire, una testimonianza concreta. Ricordiamo, per esempio, che cosa scrisse un altro uomo di Dio, Davide, quando parlò della sua complessa ma fragile vita. Complessa nel senso per la inspiegabilità di come funziona, ma perlomeno a Davide sfuggiva questo, di come funziona un corpo umano, di come è così ricco di varie particelle, di membra e via di seguito. Lui scrive così: io ti celebrerò, o ti celebro, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e notate. E nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che mi erano stati fissati per me, che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Questa è la versione di Diodati, Salmo 139, versetti 14 e 16. Davide aveva consapevolezza della bellezza della vita, ma anche della fragilità della vita, che non avrebbe vissuto fisicamente per l'eternità, ma che questa vita che Dio gli avrebbe donato e che gli ha donato, gli apparteneva a Dio. I giorni della nostra vita sono già tutti scritti. E noi diremo, nel mio paese si dice che la morte vuole la sua causa. Dobbiamo per forza inevitabilmente trovare una ragione per cui quella persona è morta giovane o non è morta giovane. O perché appartengono al progetto di Dio per la nostra vita. I nostri anni sono scritti e non c'è un errore. Noi non moriremo né prima né dopo di quanto Dio ha pensato. Certo, siamo portati umanamente a dire ma così giovane, morto prematuro. Questa è la nostra valutazione. Però gli uomini di Dio riconducono a Dio. Quando ancora nessuno di essi esisteva ancora, tu li conoscevi tutti. Ecco, volendo fare un passo in avanti, se vogliamo, in un'ottica cristocentrica e pensando a Mosè, anche il tempo che lo ha preceduto, cioè prima che venisse al mondo, e questo è vero per tutti noi, anche Mosè era nelle mani di Dio. Mosè nasce dove? Nasce in cattività, in deportazione, quando il suo popolo era in schiavitù. E noi sappiamo che il faraone, che non aveva conosciuto Giuseppe, ci dice la scrittura, vedendo che il popolo di Israele era così cresciuto numericamente, e che era anche un popolo potente, e avendo timore che con il tempo ci fosse una rivolta verso gli egiziani, che cosa fa? Aggrava la schiavitù del popolo con l'aumento del duro lavoro e della sorveglianza. Ma decide anche che tutti i maschi che fossero nati da donne ebree fossero uccisi. E nonostante tutto, Dio favorisce la nascita di Mosè, lo preserva da morte, sapete come? Facendolo abitare proprio nella casa di colui che lo voleva morto. Chi può impedire i progetti di Dio? Mosè infatti era stato dal Dio che non ha età destinato ad essere il liberatore della schiavitù e il condottiero del suo popolo. Esodo capitolo 1, versetto 8 e 2, 25. Mentre Mosè lo possiamo vedere qui come una figura del Messia, il Cristo, il Salvatore. Lo vediamo come colui che è il liberatore di coloro che vivono nella schiavitù del peccato per un tempo. Perché attraverso la liberazione potessero poi ricevere in dono la terra promessa per l'eternità. Questo è quello che Cristo ha realizzato per noi. Cristo è nato anche lui in una condizione dove qualcuno aveva deliberato che tutti i bambini dovevano, da 2 anni in giù, dovevano essere uccisi per la paura che questo re di cui si diceva era re di Israele soppiantasse il re dell'impero romano. Ma Gesù è venuto. Il Signore ha favorito che crescesse, che non fosse ucciso, ma che fosse ucciso solo in adulta età come sacrificio per la salvezza, per la liberazione della schiavitù di coloro che vivevano, diciamo, nel peccato, che, diciamo, ecco, l'Egitto rappresentava per il popolo di Israele il mondo rappresenta per tutti gli altri, che è la schiavitù al di fuori di Cristo. E Paolo, avendo compreso chi è questo Dio, avendo capito il modo di agire di Dio secondo i suoi piani eterni, scrisse proprio qualche cosa a conferma che i nostri anni, la nostra intera esistenza ed eternità appartengono al Signore. Infine, in Efesi 1, versetto 4, leggiamo: in Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo. Vedete, il concetto è lo stesso espresso da Mosè, è lo stesso espresso da Davide. Ci ha eletti prima della creazione del mondo affinché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui. Mosè non solo celebra Dio e lo riconosce come il solo Dio, egli chiede che per sé e per il suo popolo di contare gli anni e i giorni, in terzo luogo, per essere saggi. Il testo ci dice che Mosè si interroga sul dono della vita, e non semplicemente per se stesso, ma per il popolo, per le generazioni che lo hanno preceduto. Ed essendo egli un profeta, come abbiamo letto all'inizio, l'introduzione di Agostino, egli lo è anche delle generazioni successive. Infatti la versione Diodati riporta questo versetto in questa maniera, versetto 1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. E quello che fa, scusate, questo fa sì che la sua benedizione alle 12 tribù di Israele, ecco, si proiettasse in avanti, che non guardasse solamente alle generazioni passate, ma anche a quelle future, perché Mosè stava per chiudere i suoi occhi dopo questa benedizione, e quindi la benedizione guardava avanti, alle generazioni future, a quelle successive, fino a Cristo e a seguire. E quindi noi rientriamo in quella benedizione di Mosè e possiamo essere anche noi di quelle persone che vivono per essere saggi alla gloria del Signore. La consapevolezza di essere stato, per esempio, risparmiato da morte, parlo di Mosè, da parte di Dio, per un progetto di liberazione del popolo, del suo popolo, della schiavitù. La consapevolezza della sua inadeguatezza per una missione così nobile. Il senso della irreprensibilità di cui abbiamo letto in Efesi 1, 4, e che il Signore in realtà, questo Dio che non ha età, che chiede al suo popolo, avendo dato suo figlio, e che ha anche richiesto a Mosè questa irreprensibilità, sapete quando? Nel dargli la legge. Questa legge non si diparta mai dalla tua bocca. Certo, è una parola che noi troviamo nel libro di Giosuè, ma è la legge che Giosuè ha ereditato da Mosè. Ecco, questa consapevolezza ha fatto sì che Mosè si interrogasse ulteriormente e invocasse per sé e per il popolo saggezza. E allora leggiamo il versetto 12: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Forse noi ci saremmo aspettati che Mosè chiedesse a Dio altri anni per la sua vita. Sapete, Dio gli aveva detto: tu non entrerai nella terra promessa. E in questo salmo avrebbe potuto dire: Signore, ma perché non mi concedi qualche altro anno, così come ha fatto il re Ezechia a causa della sua malattia, e che Dio in quella circostanza esaudì. Il re Ezechia gli diede altri 15 anni di vita, secondo Re 1:11. Mosè non fa questo, niente di tutto questo. E allora ci diremmo: ma forse perché era già stanco della vita, era stanco dei molti anni trascorsi alla guida di un popolo dal collo duro. Mosè, scusate, non chiede anni, ma chiede saggezza. E noi sappiamo che un altro re, in fase del suo insediamento, che cosa chiede al Signore? Saggezza per amministrare il popolo di Dio. Non chiede anni, poi Dio gli diede molto di più. Che cosa chiediamo noi al Signore? Anni, ricchezze o saggezza nel vivere i nostri anni? Ma nel chiedere al Signore che gli dia saggezza, è evidente che Mosè chiede saggezza per contare, per vivere bene gli anni che il Signore gli dà, proprio con saggezza, e acquistare anno per anno saggezza, discernimento di quella che è la volontà di Dio. Si affida a Dio affinché gli anni che gli concederà ancora, e se lo vorrà, possa ricevere arricchimento di saggezza per poter vivere gli anni e la vita alla gloria del Signore. È un po' come se dicesse: Signore, noi non vogliamo vivere per noi stessi e per il bene di noi stessi. Non vogliamo che i nostri giorni siano un continuo affanno nelle nostre faccende e situazioni di cui tu rimani fuori. Assolutamente no. Anzi, dacci saggezza per essere saggi nel vivere gli anni che ci hai destinati. Il suo desiderio, anche in rappresentanza di tutto il popolo, è un volere essere saziato della sapienza di Dio e della sua grazia. Ecco che a questa richiesta del versetto 12 aggiunge un'altra: saziaci al mattino, o sin dal mattino, della tua grazia, e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Saziaci, Signore. Possiamo pensare alle nostre preghiere. Che cosa chiediamo noi quando preghiamo? A volte sembriamo come quei bambini capricciosi. Voglio questo, voglio questo. Signore, ma non lo vedi la moda, che cosa mi chiede? Non posso mettere queste scarpe, non posso avere questo cellulare che era del mese scorso. E via di seguito. Siamo dei capricciosi e non dei sapienti. Evidentemente la preghiera di Mosè non si tratta, i contenuti, non si tratta di preghiere e desideri egoistici, per esempio dove la Chiesa è fuori o tenuta all'oscuro. Non si tratta di essere ricolmi di ricchezze materiali, perché abbiamo visto che Mosè non prega solo per sé, prega per il popolo. Per Mosè la richiesta del versetto 12 assume quindi un carattere di un nobile progetto spirituale, ecclesiale, di unità di intenti e di programmi di vita comunitaria. In quarto luogo, sapienti nel contare i giorni e gli anni nella grazia di colui che non ha età, deve portarci a rallegrarci in Lui, rallegrarsi in Lui. Essendo Mosè anche consapevole e cosciente che nel corso della vita trascorsa insieme al popolo per 40 anni nel deserto, e ricordando che hanno sofferto non poche tribolazioni in questi 40 anni anche a causa della loro peccaminosità, Mosè aggiunge a questa richiesta del versetto 12 e del versetto 14 una ulteriore richiesta, proprio a significare che i giorni che Dio vorrà loro concedere siano vissuti alla luce della sua gloria, nella grazia della sua misericordia. Versetto 15. Rallegraci. Rallegraci in promozione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Certamente c'è qui tutto il richiamo dei 400 anni in Egitto, ma c'è anche il richiamo della propria disobbedienza nel deserto. 40 giorni per attraversare quel luogo per giungere in Canaan hanno significato, per causa della disobbedienza, 40 anni. Noi già quando ci mettiamo in viaggio pensiamo che di raggiungere Roma sono sufficienti 6 ore, quando ce ne mettiamo 9 siamo stanchissimi. Ma li immaginiamo da 40 giorni a 40 anni. Provate a fare il conto. 40 giorni, 40 anni, moltiplicati 365 giorni. Quanti giorni? Ed ecco che Mosè dice, Signore, rallegraci. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci ha afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Allora per Mosè è chiaro che nessun popolo, tantomeno il popolo di Dio, la Chiesa, possa pensare di affrontare il presente e il futuro al di fuori della grazia del Signore. Nella Scrittura noi certamente troviamo molti riferimenti alla grazia comune che Dio elargisce ad ogni uomo, ad ogni donna, anche quando questi non ne prendono coscienza e non riconoscono, pur avendo preso coscienza. Ma qui appare evidente che l'autore invoca per sé e per il popolo una grazia speciale, quella del padre che si prende cura dei propri figli. La richiesta del versetto 15 evoca un'altra preghiera. Un'altra preghiera che lo stesso Mosè rivolse a Dio dopo che il Signore gli aveva detto queste parole. Io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Queste parole sono vere per noi. Il Signore ci riconosce tutti personalmente e abbiamo trovato grazia agli occhi suoi. Sia che noi siamo credenti o che non lo siamo, perché godiamo della sua grazia. Ma se siamo credenti sappiamo il valore immenso della grazia. E Mosè aggiunge questa parola del Signore, ora dunque, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ti prego fammi conoscere le tue vie. Non dice Signore, adesso che sono con te, fammi fare quello che voglio. Fammi conoscere il tuo via, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. È una ripetizione. Gesù, Dio gli ha già detto, hai trovato grazia. Ma Mosè dice, fammi trovare grazia. Cioè, tutti i giorni. Considera che questa nazione è popolo tuo. Vedete il ritorno all'unità con il popolo. E il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E Mosè riprende la parola. Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Cioè Mosè è consapevole che se il Signore non va con loro, non si va da nessuna parte. Se il Signore non viene con noi, noi non andiamo da nessuna parte. Pensiamo di andare. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo e tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, che tu verrai con noi. Esodo 33, 13 a 16. La gioia della Chiesa quindi risiede nella certezza che Dio cammina con la Chiesa, cammina con il suo popolo. Allora la domanda è questa. Noi vogliamo camminare con Dio? Come vogliamo affrontare i giorni e gli anni che Egli ci dà? Da indipendenti? Da autonomi? Da liberi professionisti? Da persone alla ricerca di affermazione? Dio ci liberi di pensare, dall'essere pensatori e decisori del nostro vivere. Ma chiediamo al Signore di venire con noi. Ed infine contare gli anni e i giorni nella grazia di colui che non ha età ha un'altra finalità, quella di compiere la sua opera. Se Dio il Signore non viene con noi e noi non viviamo i nostri giorni e anni alla luce e sotto la sua grazia, pensate vi possa essere stabilità
nel servizio, nelle opere, nella nostra vocazione. Potranno le nostre braccia sostenere il peso dell'opera di Dio e del ministerio che ci ha affidato? Mosè è convinto. È convinto che se il Signore non interviene con la sua grazia e misericordia, tutto ciò sarà impossibile. Ecco allora che la sua richiesta di invocazione, che abbiamo letto, versetto 12, fa proprio eco a quest'altra di Esodo 33, 13 a 16, a cui abbiamo fatto riferimento. La grazia del Signore, aggiunge Mosè a conclusione del Salmo, la grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. La prima parte di questo ultimo versetto è una formula di benedizione a favore di tutto il popolo. La seconda parte è una richiesta esplicita dell'intervento divino nella stabilità e nel compimento dell'opera affidata. Agostino disse qualche cosa di simile. Signore, comandaci quello che vuoi, ma dacci la forza per compiere ciò che ci comandi. Allora non è bene anche per noi, cari fratelli, sorelle, se viviamo i nostri giorni, i nostri anni, il nostro servizio, il nostro ministero affidatoci, vincolandoci a colui che non ha età e che non ha problemi di tempo e di potenza. Io vorrei suggerire, e quindi di aprire le vostre Bibbie, di leggere insieme questa benedizione e invocazione affinché esse siano il motto per il nostro anno, affinché egli venga. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile. Ecco, mi piacerebbe che potessimo cantare quindi questo canto, il 359 dell'Innario, i miei anni più belli. Quali sono i miei anni più belli, i tuoi anni più belli? Io credo che sono tutti belli se riconduciamo tutto questo a Cristo, il nostro Signore e Salvatore, al nostro Dio.